Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il nostro territorio, la Groenlandia. A Davos, Donald Trump torna a pressare la Danimarca, ma promette che non userà la forza. Nel suo show di 90 minuti il presidente americano ha deriso, tra gli altri, l'Unione Europea, i suoi dirigenti e la sua politica ambientale, tra minacce, fake news e falsi storici. Lo speciale di Esteri. Tregua di 4 giorni nel nord della Siria, il Rojava al bivio, i suoi dirigenti di fronte a una scelta obbligata, integrazione con Damasco o difesa dell'autonomia, che significa una nuova guerra. La tecnologia al servizio della repressione, per bloccare internet il regime iraniano ha copiato il modello della Russia di Putin. Guatemala, un paese ostaggio delle bande criminali. Decretando lo stato di emergenza, il presidente Arevalo ha puntato il dito sulla corruzione degli apparati di sicurezza. Progetti sostenibili, recuperare la sicurezza idrogeologica grazie al ripristino dei fiumi. L'esperienza di Strasburgo. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable.
90 minuti di fake news, battute, minacce velate, falsi storici, attacchi ai suoi nemici da Donald Trump, da Macron a Joe Biden. Donald Trump non si smentisce mai al forum economico di Davos, che chi si aspettava un discorso di grande spessore è rimasto deluso, ma il presidente americano ha fornito nuovi indizi che confermano la sua dottrina imperialista. L'unica notizia da titolo questa sera è che ha promesso che non userà la forza militare per controllare la Groenlandia.
We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now.
In studio Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Shoki.
Che cosa ci dice questo discorso di questo show di Donald Trump a Davos in Svizzera?
Ma allora, diciamo, la frase politicamente più significativa è quella appunto dedicata alla Groenlandia: non userò la forza, tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono è un posto chiamato Groenlandia. Potete dire di sì e vi saremo molto grati, oppure potete dire di no e ce ne ricorderemo. Quindi è anche minaccioso, è stato Donald Trump al World Economic Forum, c'era molta attesa attorno a quello che avrebbe detto il presidente americano, considerate le minacce di questi giorni sulla Groenlandia. Trump appunto ha escluso l'uso della forza, ma ha reiterato le sue mire sull'isola, che ha definito Big Beautiful Piece of Ice, cioè grande bellissimo pezzo di ghiaccio. Non ha spiegato cosa farà nel caso Groenlandia e Danimarca non dovessero appunto cedere, ma sono ipotizzabili strumenti economici e commerciali per realizzare gli obiettivi di Trump. Quello che appare comunque chiaro è che il presidente americano non retrocede rispetto all'annessione, per ragioni, continua a dire, di sicurezza nazionale e globale. È stato un discorso, come spesso avviene negli ultimi tempi, piuttosto sconclusionato. In alcuni punti Trump ha confuso la Groenlandia con l'Islanda. È stato un discorso intessuto di riferimenti storici, tutti a senso unico, tutti per giustificare le sue pretese. La Danimarca è stata invasa dalla Germania nella Seconda Guerra Mondiale dopo solo 6 ore di combattimenti, ha detto Trump. Se non ci fossimo stati noi americani, ora qui parlereste tutti tedesco e forse un po' di giapponese, ha spiegato la platea. C'è stata la consueta celebrazione dei risultati ottenuti in un anno di presidenza, le consuete esagerazioni. Trump ha citato inflazione praticamente nulla, calo del prezzo del petrolio, non è vero. E poi c'è stato il catalogo dei suoi nemici, tra gli obiettivi la Svizzera, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente uscente della Federal Reserve Jerome Powell, la deputata somala Ilhan Omar, soprattutto il primo ministro canadese Mark Carney, che si è trasformato in uno dei suoi critici più razionali e feroci. Tra quelli quelli con cui lui invece ha detto di andare perfettamente d'accordo ci sono Vladimir Putin e Xi Jinping, quindi la Russia e la Cina.
Ecco Roberto, come è visto questo suo intervento in Svizzera lontano dagli Stati Uniti? Come è visto dalla stampa degli osservatori americani?
Ma allora, in generale Trump sta sollevando un fiume di reazioni anche negli Stati Uniti, come peraltro in Europa. Ci sono sempre più voci che denunciano un presunto decadimento cognitivo del presidente, che è stato confermato e che è segnalato dai media americani anche oggi a Davos. Per esempio il governatore della California, Gavin Newsom, che ha detto che il discorso di Trump a Davos è stato incredibilmente noioso. Newsom in generale in questi giorni sta dicendo con diverse dichiarazioni che non è più possibile alcuna timidezza, alcun attendismo nei confronti delle politiche di Trump. Governatori e sindaci sono tra l'altro quelli che in questo momento stanno più guidando, diciamo, la resistenza. Si pensi a Zoran Mandani a New York, al governatore del Minnesota, Tim Walz, il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey. Le ultime minacce alla Groenlandia stanno suscitando un coro di critiche da parte democratica e repubblicana. I repubblicani anche in questa occasione preferiscono però non andare fino in fondo, sperano in qualche modo che la tempesta passi da sola. Direi che sia in tema di politica interna sia internazionale, la cosa non riguarda soltanto Davos, siamo nel momento in cui Trump sta testando sino a dove può andare, sino a dove può spingersi nel rafforzamento di poteri e ambizioni ormai apertamente autoritarie. La sua chief of staff Susie Wiles poco fa ha detto che la prossima settimana Trump inizierà a viaggiare ogni settimana per il paese in vista del midterm per spiegare le sue politiche economiche. Direi che l'America è per il momento presa spesso in contropiede dalle decisioni e dalle dichiarazioni di Trump. Non c'è però al momento una chiara e univoca reazione di rifiuto.
Grazie Roberto.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso con Francesco Giorgini vediamo il discorso di Donald Trump visto dall'Europa.
Il bullo, il boss o ancora lo sceriffo, ma non quello che fa rispettare la legge, quello che fa regnare la propria legge. Così dichiarato e percepito, piuttosto ricevuto in Francia e in Europa, il Donald Trump di questo pomeriggio al Forum Mondiale Economico di Davos. Prima, con e attorno agli Stati Uniti, c'era il mondo libero, per chi ci credeva e anche per chi ne denunciava soprusi e ipocrisie, con il corollario, per quanto discutibile o emendabile, di istituzioni e diritto internazionali. Ora c'è il mondo dei forti, che si rispettano come Xi Jinping o Putin, con al vertice lui, Trump, il più forte, e il mondo dei deboli da tassare, defraudare, su cui praticare l'estorsione o da chi, perché no, esigere il pizzo, nello specifico la Groenlandia, per la protezione. E gli europei, è venuto a dire o piuttosto a ripetere Trump a Davos, rientrano in questa categoria. Gli europei in declino fino ad essere irriconoscibili, martella Trump, tra sommersione migratoria e deliri ecologisti come le centrali eoliche, e comunque incapaci di difendersi senza la protezione americana, dunque ancor meno di difendere la Groenlandia, di cui l'alleato o piuttosto il protettore immobiliarista Trump esige il titolo di proprietà. Situazione strategia folle, l'aveva definita ieri alla stessa tribuna a Davos Emmanuel Macron, di nuovo nel mirino di Trump e che oggi pomeriggio l'ha più volte citato e denigrato personalmente. Situazione strategia folle rispetto a quello che fu il sedicente mondo libero, di cui di fatto annuncia clamorosamente la fine, ma al di là delle iperboli, lineare e coerente rispetto all'obiettivo di dominare e vassalizzare gli Stati europei, frantumando per quanto possibile l'Unione Europea e bersagliando Macron e la Francia, rappresentanti a diverso titolo delle speranze o delle velleità di indipendenza e di autonomia strategica dell'Europa. Ma Macron e la Francia, che pure sulla questione lo sostiene in modo unanime da destra a sinistra, non potranno resistere senza il sostegno chiaro ed intero del resto dell'Europa, a cominciare dai paesi principali, soprattutto se membri fondatori. In Francia c'è chi evoca la battaglia delle delle Termopili, la coalizione delle piccole ma unite città greche, culle della democrazia contro l'impero persiano. Più prossimo e nostrano si può pensare alla battaglia di Legnano, le città libere della Lega Lombarda contro l'imperatore Barbarossa. La data si annuncia epocale, speriamo solo politicamente e diplomaticamente per l'Europa. Siamo alla vigilia della battaglia delle Termopili, o se preferite, di Legnano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Siria, nel nord del paese, facciamo il punto sulla situazione nel Rojava. Sentiamo Emanuele Valenti.
Da ieri sera nel nord-est della Siria è in vigore un cessato il fuoco tra forze di Damasco e milizie curde delle forze democratiche siriane. Le truppe governative hanno guadagnato altro territorio nella regione fino a pochi giorni fa controllata dai curdi. Hanno preso soprattutto il famoso campo di Alol, dove ci sono circa 24.000 familiari di membri dell'ISIS. È successo oggi. Nel nord-est della Siria ci sono diversi campi o prigioni con miliziani dello Stato Islamico o loro familiari. I curdi ne controllano ancora alcuni. Come era già successo nei giorni scorsi, anche per il campo di Alol le due parti si sono accusate a vicenda per la fuga di alcuni detenuti. Il cessate il fuoco annunciato ieri da Damasco durerà 4 giorni fino a sabato. Entro allora i curdi dovranno comunicare se accettano o meno l'accordo raggiunto domenica scorsa. Un'intesa in 14 punti che tra le altre cose prevede l'integrazione delle milizie curde nel nuovo esercito siriano, il loro ritiro dalle province di Raqqa e Deir ez-Zor, provincia a maggioranza araba e ritiro in realtà già avvenuto, il passaggio dell'amministrazione di tutti i territori a Damasco, così come i siti petroliferi e i passaggi di frontiera. L'intesa lascerebbe ai curdi il controllo della sicurezza, con una forza di polizia locale, nella provincia a maggioranza curda, quella di Esaka, e prevederebbe per un esponente curdo la carica di vice ministro della difesa. Nei giorni scorsi era stato annunciato il riconoscimento della loro lingua, la lingua curda, come lingua nazionale. Tra le questioni che i curdi chiedono di rivedere e rinegoziare c'è la modalità, la natura dell'integrazione delle loro milizie nel nuovo esercito siriano. Vorrebbero per esempio entrare con delle intere divisioni controllate da loro, non con i miliziani come singoli individui, singoli militari. Al momento i curdi controllano ancora appunto la provincia di Asaka, soprattutto l'omonima città Asaka appunto e il principale centro urbano Kamishlo. E vorrebbero mantenere anche il controllo di Kobane, sul confine con la Turchia, un simbolo della guerra e della resistenza curda all'ISIS, allo Stato Islamico. Kobane si trova però nella provincia di Aleppo e per il nuovo governo, per arrivare a uno Stato unitario, appunto deve tornare anche lei sotto il controllo di Damasco. Con la fine della guerra civile, il sostegno degli americani al nuovo governo siriano di al-Sharaa e la fine della rivolta dei loro cugini del PKK in Turchia, i curdi siriani si trovano oggi in un contesto radicalmente nuovo, diverso, cambiato. Lo ha fatto capire molto bene l'inviato americano in Siria, Tom Barrack. Le forze democratiche siriane, ha detto, erano nate per la guerra all'ISIS. Ora i tempi sono cambiati. I curdi hanno l'opportunità di entrare nel nuovo Stato, uno Stato unitario. A provare il supporto di Washington a Damasco anche una telefonata in questi giorni tra al-Sharaa e Donald Trump. Il paese non si può permettere un altro conflitto armato, lo sappiamo. Non è però ancora chiaro cosa sceglieranno di fare i curdi. Probabilmente al loro interno ci sono anche molte divisioni.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. We'll be right back.
non solo armi, tra diversi anni, da un decennio, l'alta tecnologia è diventata uno strumento per reprimere una popolazione che si ribelle contro una dittatura. Questo è il caso Iran e ce lo racconta Marco Schiaffino.
Il blackout di internet in Iran, che il regime sta utilizzando per impedire le comunicazioni all'esterno del paese, prosegue ormai da 2 settimane. Anche tentativi di aggirare il blocco attraverso Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, che è stata schierata in precedenza in Ucraina per fare fronte alla distruzione delle infrastrutture di telecomunicazioni, non ha avuto successo. Stando ai report degli analisti, infatti, il governo di Teheran starebbe utilizzando strumenti in grado di disturbare i segnali GPS indispensabili per il funzionamento del collegamento satellitare. Il blocco delle connessioni verso l'estero, però, potrebbe non essere una misura temporanea. A sostenerlo sono gli attivisti di Filterwatch, che avrebbero visionato documenti che farebbero pensare a un progetto di trasformare radicalmente l'architettura di internet in Iran per garantire un maggior controllo e una più efficace repressione dei dissidenti. Già oggi la libertà di connessione in Iran è sottoposta a numerose restrizioni. Oltre a un sistema di censura sistematica applicato attraverso gli operatori di telecomunicazioni, il governo di Teheran usa strumenti che permettono di analizzare il traffico su internet per individuare chi utilizza le Virtual Private Network, i servizi di connessione che permettono di navigare in maniera anonima e aggirare le censure. In un prossimo futuro, però, il regime iraniano potrebbe modificare la struttura stessa della rete, consentendo l'accesso solo a strumenti interni per la messaggistica, le ricerche sul web e lo streaming video, tutto sotto un rigoroso controllo governativo. L'accesso a risorse esterne verrebbe permesso, spiegano gli attivisti, solo a chi avesse una speciale autorizzazione. Non si tratta di un'assoluta novità, anche la Russia di Putin negli ultimi anni ha lavorato intensamente per creare qualcosa di simile. Si chiama RUNET e sarebbe stata testata con successo già nel 2019. L'idea di creare una sorta di internet locale ha una logica ben precisa. Nessun governo oggi può fare a meno di un sistema di comunicazione con le caratteristiche di internet. Nell'attuale scenario geopolitico, però, la rete ha alcune caratteristiche che i regimi autoritari considerano indesiderabili. La prima è la sua caratteristica di rete globale. Internet, infatti, funziona fino a quando tutte le piccole reti che la compongono collaborano tra loro. Isolare completamente un paese dal resto del web senza intervenire sull'architettura stessa della rete è praticamente impossibile. La seconda caratteristica è la presenza di numerosi strumenti che permettono di aggirare gli strumenti di censura. Dalle già citate VPN, passando per le chat interne dei videogiochi, sono troppi gli strumenti a disposizione degli utenti per aggirare i controlli. La tentazione di Teheran, quindi, sarebbe quella di seguire l'esempio della Russia e ridisegnare completamente le infrastrutture del paese. Con quali conseguenze, a livello di reazione dell'opinione pubblica, è tutto da verificare.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Guatemala dopo la dimostrazione di forza dei gruppi criminali che hanno ucciso 10 agenti di polizia. Il presidente delle sinistre Arevalo ha decretato lo stato di emergenza e ha puntato il dito sulla corruzione degli apparati di sicurezza. Sentiamo un pezzettino del suo intervento in TV e poi il commento di Alfredo Somoza.
Nuestra estrategia contra los criminales está teniendo éxito, sin pactos, sin privilegios y sin medias tintas. Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar. Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las 3 cárceles en donde se habían amotinado los criminales miembros de estos grupos.
Sí, es una prueba de fuerza decisiva para Bernardo Arévalo, que es el presidente del centro-sinistra, recordiamo que è stato eletto nel 2023 con la promessa di combattere la corruzione. Lui, in questo discorso che abbiamo ascoltato, ha detto che è stata proprio la corruzione quella che ha permesso il dilagare di queste bande criminali, che sono le solite, sono la Calle 18 e la Mara Salvatruccia 13, cioè sono quelle due gang criminali ormai multinazionali nate negli anni 80 a Los Angeles negli Stati Uniti, uno nella 13esima strada e l'altro nella 18esima strada, come gruppi di autotutela dei rifugiati salvadoregni in una Los Angeles che era dominati dalle gang asiatiche piuttosto che messicane, e poi tornate in Centro America invece sono diventate una realtà criminale importantissima che non ha toccato soltanto due paesi del Centro America, che sono il Panama e in Costa Rica. Ecco, in Salvador sappiamo come è andata a finire con le leggi eccezionali che ha fatto Nayib Bukele, soprattutto col suo carcere, i suoi carceri speciali, che ha tagliato il rapporto tra queste gang e i loro affiliati al di fuori del carcere. In Guatemala invece è stata nel mese di ottobre fatta questa legge, approvata questa legge antipandia, cioè una legge anti-gang sostanzialmente, che prevedeva ad esempio l'isolamento in carcere di massima sicurezza dei capi, e il motivo per il quale c'è stata questa rivolta è proprio perché tre capi di queste gang erano stati trasferiti in carcere di massima sicurezza e gli altri affiliati di queste gang nel carcere normale hanno preso in ostaggio 45 tra poliziotti, psicologi eccetera, ed è scattata la repressione. Sono stati riconquistati questi carceri, ci sono stati liberati quasi tutti gli ostaggi, non vengono segnalati morti, ma nel frattempo i pandillero, cioè i criminali a piede libero, come vendetta per questa azione del governo, hanno ucciso 8 poliziotti e feriti altri 10. Quindi una piccola guerra civile, per questo motivo che si giustifica lo stato di emergenza, ma e questo è un tema delicato, i centroamericani non ce la fanno più a vivere sotto il controllo di queste bande criminali, che non soltanto si occupano di narcotraffico e di corruzione ad alto livello, ma poi taglieggiano anche il singolo, la singola persona che abita in un quartiere popolare. Tutti sono sotto, diciamo, terrore da parte di queste bande. Quindi certo, il governo di Arévalo non è quello di Nayib Bukele, ma sicuramente questa ribellione e quello che è successo, anche questa vendetta sui poliziotti, porterà a una forte svolta nella lotta a queste bande, che finora onestamente in Guatemala non era stata mai fatta.
Ecco, approfitto per chiederti come sta agendo Arévalo non solo nel contrastare queste bande criminali, ma anche per rispondere ai bisogni della popolazione.
Beh, diciamo che il suo governo è lui, diciamo, fondamentalmente il suo governo è un mix di socialdemocrazia e ambientalismo. Si sta un po', diciamo, ha fatto alcune misure interessanti per quello che riguarda il lavoro. Fondamentalmente in Guatemala c'è un problema che riguarda il lavoro nelle grandi piantagioni, perché Guatemala è un paese fortemente interessato ad esempio dalle piantagioni di banane e anche di prodotti per la produzione dei combustibili, prodotti biomasse per i combustibili. Quindi c'è stata una prima legge interessante su il lavoro e sulle condizioni del lavoro nel paese, che è un tema storico. Per il resto diciamo che la sua scommessa più forte riguarda il disarticolare il sistema di corruzione che collega la politica, le polizie con le bande criminali. Se riuscisse in questa impresa, vedremo adesso quali saranno i prossimi passi, ma se riuscisse in questa impresa sarebbe diciamo un passo importantissimo nel compimento del suo programma, che girava fondamentalmente attorno a questo, perché poi in realtà Shawki non è un problema di semplice criminalità con la quale a un certo punto puoi anche convivere. Il problema delle bande criminali in Centro America porta non soltanto a un appesantimento e al terrore nella vita quotidiana delle persone, soprattutto ovviamente dei più poveri che non possono pagarsi guardie del corpo, ma porta anche all'allontanamento di chi vuole investire, di chi vuole aprire un'attività. C'è chi investe in un paese nel quale sa che dopo 2 secondi si presenteranno per taglieggiarlo queste bande criminali, che tra l'altro sono in guerra tra di loro, quindi in realtà non c'è nemmeno sicurezza da questo punto di vista, perché sono costantemente in guerra. Quindi ecco, per ora abbiamo importanti passi sul tema del lavoro, che è un problema storico del Guatemala, e adesso questo focus sulla lotta alla criminalità e alla corruzione, che diventa decisiva, perché da qui scenderanno o discenderanno molte possibilità di fare altre cose.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Come ogni mercoledì chiudiamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Recuperare sicurezza idrogeologica e paesaggio grazie al ripristino del fiume Suffele nell'area metropolitana di Strasburgo, nel Basso Reno, in Francia. È dal 2013 che una serie di progetti pubblici hanno consentito a questo corso d'acqua di tornare a essere un ecosistema vivo e non un canale, come è stato per oltre un secolo, dopo la rettificazione avvenuta nel 1800. Il Suffele è lungo 25 km e ha un reticolo minore di altri 93, in 30 comuni. I terreni circostanti sono destinati per la gran parte all'agricoltura intensiva, per la coltivazione di mais da zootecnia. Proprio il cambio d'uso di una parte dei terreni circostanti è stato fondamentale, sia per gli aspetti idraulici che per quelli naturalistici. Sono stati infatti ripristinati alcuni andamenti sinuosi del fiume, con riboschimenti di essenze come gli ontani nelle zone adiacenti, utili anche a consolidare gli argini e a incrementare la biodiversità. In quelle vicine i campi di grano turco sono stati trasformati in praterie, anche alcune zone umide, con l'assenso degli agricoltori. Qui, nei periodi di piena, le acque possono esondare e lasciare i propri sedimenti, mantenendo in sicurezza i vicini centri abitati. Ovviamente la qualità della risorsa idrica è stata recuperata anche con la realizzazione di un impianto di depurazione al posto di quello precedente, che non era efficace. L'apporto di sostanze organiche e minerali nei periodi delle piogge aveva fatto abbassare lo stesso alveo del fiume.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.